www.redigio.it e la storia continua.
...1907. Ma cosa sono i modernisti? Cianciatori, dice Pio X. Per opera del nemico dell'uman genere, non mancarono mai uomini di perverso parlare, cianciatori di vanità e seduttori, erranti e consiglieri agli altri di errore. Non di meno è da confessare che, in questi ultimi tempi, è cresciuto oltre misura il numero dei nemici della croce di Cristo. E pertanto, non c'è ormai più lecito di tacere. Il pericolo è tanto più grave in quanto i nemici della croce, celandosi nel seno stesso della Chiesa, si spacciano senza ritegno di sorta come riformatori della Chiesa medesima. E con l'enciclica Pascendi Dominici Gregis, emanata l'8 settembre del 1907, definita magistrale dal filosofo Giovanni Gentile per l'efficacia con cui riassume i principi e le tesi sparse negli scritti dei vari modernisti, e Pio X condanna senza appello il cosiddetto movimento modernista, sintesi di tutte le eresie. Che si propone tale movimento di dimensione europea, il cui nome, coniato dai suoi avversari i tradizionalisti, era sorto carico di un significato negativo? Per l'intransigente pontefice, esso trae origine dall'aberramento dell'intelletto, dalla curiosità sfrenata e dalla superbia, che inducono a cercare la verità fuori dalla Chiesa cattolica. In realtà, sia pure giungendo in taluni casi a posizioni non ortodosse, il movimento modernista si ricollega a una vasta gamma di aspirazioni al rinnovamento della vita religiosa, già largamente presenti alla fine del secolo XIX. In sostanza, esso si propone di adeguare gli studi e i dogmi cattolici alle conquiste della scienza moderna, applicando anche le sacre scritture, i metodi della critica storica, e liberando la religione dalle vecchie soffocanti sovrastrutture. In senso lato, i modernisti vogliono essere cristiani e cattolici, in armonia con lo spirito del loro tempo. E nei primi del Novecento, lo spirito del tempo, beh, non è certamente quello della scolastica e di San Tommaso, cui ancora si volge in modo pressoché esclusivo la Chiesa di Roma. E questa immensa cattedrale medievale, nei cui chiostri ammuffiti è ormai necessario far circolare l'aria fresca del cielo, così come scrive un massimo esponente del modernismo inglese. E su questo fondo comune, costituito da una generica ansia di rinnovamento, il movimento modernista assume connotazioni diverse nei diversi paesi, frazionandosi in gruppi tra loro eterogenei, ognuno dei quali trova il proprio perno in una personalità di rilievo. E tale diversità, lungi dall'apparire un fatto del tutto ovvio, riveste nell'implacabile Pascendi i contorni di un piano diabolico. Si tratta, per Pio X, di un artificio astutissimo dei modernisti, allo scopo di passare per dubbiosi e come incerti, mentre il fatto sono fermi e determinati. Ufficialmente il modernismo nasce in Francia, dove avrà i suoi massimi esponenti. Leroy, il primo, autore di Il Vangelo e la Chiesa, pubblicato nel 1902, è considerato il primo manifesto modernista e interpreta le Sacre Scritture con i metodi della critica storica e delinea un cristianesimo in costante evoluzione, volto ad adeguare il proprio messaggio alle necessità dei tempi e dei luoghi. Gli altri, in polemica con le tradizionali dimostrazioni di tipo sillogistico delle verità religiose, pongono soprattutto l'accento sull'aspetto pratico del fatto religioso, come risposta ai problemi più essenziali dell'esistenza. E in questa direzione, nel senso cioè di una interpretazione più mistica che teologica del cristianesimo, si muove anche il già citato Tyrrell, mentre in Germania Hermann Schell rivolge la sua attenzione soprattutto alle cause profonde della sterilità di cui è giunto il cattolicesimo, cristallizzato in logore formule teoriche e irrigidito in una disciplina meccanica. Quanto all'Italia, le tematiche moderniste vengono a innestarsi sui fermenti di rinnovamento presenti nel cattolicesimo liberale e sociale dell'Ottocento e contribuiscono allo sviluppo della già complessa problematica relativa ai rapporti tra Stato e Chiesa, all'autonomia del laicato cattolico dalla Chiesa in campo temporale, alla questione sociale, verso la quale si appunta particolarmente l'interesse di molti cattolici dopo la Rerum Novarum. Il modernismo italiano acquista pertanto una coloritura particolarmente variegata, attraendo a sé personalità assai diverse, talora di opposto orientamento politico e ideologico, dallo storico Ernesto Bonaiuti, la figura più rappresentativa, volto a vivere misticamente il messaggio cristiano e a riportarlo alla sua originaria purezza, a esponenti cattolico-liberali quali il Fogazzaro, il Casati, il Gallerati Scotti, l'Alfieri, politicamente conservatori, ma consapevoli della necessità di agire per rinnovare la cultura cattolica italiana, a coloro infine che avvertono l'esigenza di impegnarsi nel campo sociale come Romolo Murri. Al modernismo, in quanto unica espressione di fermento, si avvicinano inoltre quanti aspirano semplicemente a un insegnamento teologico più vivo delle formule della neoscolastica e coloro che desiderano una graduale democratizzazione della Chiesa. A tutte queste varie e talora contrastanti aspettative, la Chiesa di Roma risponde con la dura e arcigna intransigenza che usa abitualmente da qualche secolo a questa parte. Lungi, lungi dal clero l'amore di novità, tuona l'enciclica, che si chiude con una serie impressionante di divieti, condanne, censure, misure repressive d'ogni genere. Non c'è infatti da scherzare, trattasi addirittura della sicurezza del nome cattolico. Il modernismo viene soffocato. Alcuni, come il Buonaiuti, rompono con la Chiesa, ma vengono ferocemente perseguitati o comunque ridotti al silenzio. Altri rientrano nei ranghi o tacciono. Alcuni storici riterranno di individuare l'esistenza, per certi aspetti, di una specie di legame ideale tra alcuni temi del modernismo e le posizioni che verranno assunte dopo il Concilio Vaticano II, da molti gruppi dei cattolici del dissenso.
www.redigio.it E la storia continua.